Ave Maria, carissimi amici, ben ritrovati per questa nuova catechesi che direi scottante. Parleremo dell'inferno, parleremo della possibilità di una eterna dannazione e rifletteremo anche sulla possibilità, di un inferno vuoto. Abbiamo sentito da poco il Papa nell'intervista che è diventata virale, famosa, rilasciata a Fabio Fazio, che lui spera, a lui piace pensare all'inferno vuoto. E dobbiamo riflettere attentamente su questo perché ne va della nostra eterna salvezza e anche della fede della Chiesa. È possibile sperare in un inferno vuoto? Cercheremo di vedere qual è l'origine di questa idea. E poi direi che è interessante anche fare un collegamento con una idea più sociale, più politica, che è molto, molto presente anche ai nostri giorni tra i cattolici, il fatto di poter sposare da cattolici le idee dell'ideologia comunista, marxista. E guardando attentamente, sembra che il comunismo sia in qualche modo all'origine di questa possibilità di una salvezza data a tutti e quindi come diritto in qualche modo che spetta a tutti. Quindi vorrei fare anche un collegamento tra questa speranza, se si dà a livello teologico, e la possibilità invece di vederla in collegamento con una ideologia che è molto diffusa. Bene, allora prepariamoci a questa riflessione, facciamo insieme questa riflessione che richiede attenzione, che richiede concentrazione, e allora vogliamo prepararci spiritualmente con una preghiera, elevando l'anima, la mente, il cuore a Dio e all'Immacolata Semprevergine, ricordando per esempio quella preghiera molto bella che la Madonna insegnò ai tre pastorelli di Fatima, la giaculatoria che poi è diventata molto cara alla nostra pietà perché la ripetiamo quando recitiamo il Santo Rosario. Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra infinita misericordia. La Madonna Fatima fece vedere l'inferno ai tre pastorelli, quindi non è un'idea, un mito o uno spaventapasseri, è una realtà. E una realtà in cui ci sono, come poi vedremo riflettendo, i dannati, ahimè. Bene, allora con questa preghiera nella mente, nel cuore, rivolgiamoci alla Vergine Maria, Madre delle grazie, madre della nostra salvezza. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, madre sempre vergine,
Prega per noi.
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, allora, cari amici, partiamo da una considerazione su quanto è accaduto di recente. Il Papa, in questa sua intervista, ha detto che gli piace pensare ad un inferno vuoto, quindi gli piace sperare nella salvezza di tutti. È una cosa che non è nuova, questa espressione, questa speranza. Il Papa non parla di speranza, ma è qualcosa che è piaciuto molto all'udienza e chiaramente piace un po' a tutti. È un conforto, perché se in definitiva l'inferno non è abitato dai dannati, significa che nessuno ci va e quindi la dannazione è una possibilità, ma non diventerà mai realtà perché la misericordia di Dio è sempre più grande. Allora perché darsi pena del peccato? E pensiamo ad altre cose più urgenti, altre cose possono veramente attanagliare la vita dell'uomo, per esempio il problema e il rischio di una guerra mondiale, questo diventa più urgente, diventa un motivo di preoccupazione più urgente rispetto invece al peccato mortale che, come ci insegna il Catechismo, è la causa della nostra eterna dannazione. Se un uomo, una donna rimane nel peccato mortale fino alla fine, senza pentirsi, quell'unico peccato mortale, come ha insegnato il Magistero, ininterrottamente diventa causa di un'eterna rovina, causa di una discesa dell'anima all'inferno. E questo lo ribadisce ultimamente il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ma ci piace, è naturale, è umano in qualche modo pensare ad un inferno che è lì perché Gesù ne ha parlato diverse volte, ne ha parlato, se vogliamo essere precisi, 18 volte. Ma ci piace anche pensare che nessuno ci sia, o forse che ci sia almeno il diavolo, perché poi se no il diavolo dove va? Che nessuno ci sia perché questo ci dà più conforto. E che vuoi, le cose della vita sono già così dolorose, gli eventi, le situazioni, le croci che dobbiamo portare. E poi pensare anche ad una possibile dannazione, ad una effettiva dannazione reale, dannazione ultraterrena, questo diventerebbe davvero insopportabile ed angoscioso. Quindi direi, nelle parole del Papa, leggiamo questa speranza umana, ma il punto che dobbiamo mettere in evidenza con rispetto nei confronti del Romano Pontefice, ma con un'urgenza di dire, di ribadire, di ripetere quello che la Chiesa ha sempre ribadito, ha sempre insegnato, questo desiderio umano è qualcosa di realizzabile, ma poi c'è anche un altro discorso. Si può a livello, anche se soltanto umano, come speranza personale, come desiderio personale che non sia un dogma, che non sia un qualcosa che riguarda la fede della Chiesa, si può dire qualcosa del genere a livello soggettivo, a livello personale? Un battezzato può sostenere una cosa del genere? Evidentemente no, perché la fede della Chiesa è molto chiara su questo punto. E allora, anche se a titolo mio personale, non potrei sperare o ipotizzare un inferno vuoto, perché andrei direttamente contro la fede della Chiesa e quindi non potrei sperare, non posso sperare contro la fede della Chiesa. Allora, venendo al punto e cercando di mettere insieme questi due aspetti che emergono da questa intervista, dobbiamo riflettere sulla possibilità di una speranza nella salvezza di tutti. Il tema di una speranza nella salvezza di tutti non è nuovo, ma se vogliamo risale agli anni Ottanta ed è un tema molto caro al teologo di Basilea, Hans-Urs von Balthasar, il quale negli anni Ottanta, dopo un congresso romano, presentando le idee della mistica che lui seguiva, von Speyer, von Balthasar iniziò a presentare la sua tesi, secondo cui è possibile sperare la salvezza di tutti. E scrisse anche un libretto che poi iniziò a circolare e divenne causa di problemi, perché poi von Balthasar fu attaccato da altri teologi che risposero giustamente a quella iniziativa, a quel modo di pensare. Il libretto che scrisse portava proprio questo titolo: che cosa possiamo sperare? E quindi la domanda di fondo a cui voleva rispondere quest'autore era se possiamo sperare nella salvezza di tutti. A suo giudizio sì, perché la posizione von Baltasariana, che poi diventa un po' un classico in chi sostiene la posizione di un inferno vuoto, certamente bisogna subito liberare il campo da un fraintendimento. Von Balthasar non ha mai detto che l'inferno è vuoto, ma è l'approdo, se vogliamo, a cui si giunge. Lui non parla di un inferno vuoto, ma quello che sostiene è che noi, come cattolici, come cristiani, come discepoli di Cristo, e forti della volontà salvifica universale di Dio, possiamo sperare che tutti si salvino. Quindi non dobbiamo essere noi a condannare nessuno, anche se però poi non siamo sicuri al 100% che quella speranza sia efficace. Non è la mia speranza che salva, perché in fin dei conti c'è il giudizio di Dio, ma io come cristiano sarei autorizzato a sperare che tutti si salvino. Ora, è questo il tema, è questo il pronunciamento, diciamo, teologico che fa da fondamento a questa misericordia che vuole che in fin dei conti l'inferno c'è, è lì, ma è possibile pensare che nessuno ci sia, che Dio quindi salvi ogni uomo. La tesi di von Balthasar è stata anche difesa di recente da diversi autori, i quali dicono che la Sacra Scrittura, con l'ausilio della tradizione, del Magistero, ha sempre insegnato la esistenza effettiva dell'inferno. Però, d'altra parte, nessuno è autorizzato a dire che non possiamo sperare nella salvezza di tutti gli uomini. Quindi si deve comunque alimentare la speranza di salvezza di tutti gli uomini in virtù della misericordia di Dio e del sacrificio di Cristo, che è un sacrificio universale, altrimenti sembra che Cristo sia morto invano. E capite che in questo modo si vuole tenere insieme due cose che poi sono contraddittorie, se vogliamo. Da un lato la salvezza universale di tutti, la volontà salvifica universale di Dio, il quale Padre vuole la salvezza di tutti, che tutti gli uomini arrivino alla conoscenza della verità, come ci insegna chiaramente San Paolo, come ci dice chiaramente San Paolo, e dall'altra parte però, forti di questa volontà salvifica universale, dire che non possiamo, o meglio, in modo positivo, dobbiamo alimentare la speranza della salvezza di tutti, altrimenti sembra che limitiamo la misericordia di Dio, limitiamo la portata universale del sacrificio di Cristo, anche se la speranza però non è in fondo una sicurezza. E qui l'inghippo, si vede che queste due proposizioni, in fin dei conti, sono in qualche modo confliggono. Perché o la speranza di cui stiamo parlando è la speranza teologale, e quindi una speranza che è certezza, o è una speranza umana che non può essere accampata come tale perché è una mia esigenza, è un mio modo di rapportarmi alla realtà, ma non è certezza, appunto. Quindi sembra che la speranza di cui si parla è una speranza umana, ma è qui il problema di fondo. Quando spererei che tutti si salvino, questa speranza di che natura è? È una speranza teologale? È una virtù teologale? Oppure una speranza umana? Bene, se è una speranza umana, è una speranza che è fondata sulla mia intelligenza, ma al cristiano non è dato o non dovrebbe essere dato di sperare con una speranza umana fondata sulla intelligenza umana. Al cristiano è dato di sperare con una speranza che non è il suo sforzo, ma è una speranza teologale, una speranza che è fondata sulla fede e sulla carità, è una speranza che unisce, se vogliamo, fede e carità. E allora a quel punto, se speranza, come dovrebbe essere, è virtù teologale, la speranza non può ammettere, non può postulare qualcosa che sia contro la fede. Non c'è una speranza che va contro la fede. Ed è questo che si fece notare a von Balthasar. È questo che i critici, molto attenti, fecero notare a von Balthasar e ai suoi discepoli di ieri e di oggi. Non si può sperare contro la fede, perché, di nuovo, se questa mia speranza postulasse la possibilità di una salvezza di tutti, contravverrei alle parole chiare, esplicite del Vangelo che mi dice che c'è l'inferno e che purtroppo alcuni scelgono questa condizione, perché scelgono la via larga che porta all'inferno. Stretta è la porta che mena a salvezza, ma ampia, vasta, larga è la via che porta alla perdizione. Molti, dice il Signore, purtroppo si incamminano lungo questa strada. Ora, se io sperassi che nessuno prenda questa strada e lo facessi in modo umano, la mia speranza rimarrebbe comunque una speranza umana, quindi incerta, ma sarebbe in ogni caso una speranza che confligge con le parole di Gesù, con le parole molto chiare che abbiamo nel Vangelo. Quindi direi che questo è un punto importantissimo. Se sperassi, diciamolo di nuovo, che nessuno prenda quella strada, in fin dei conti quella mia speranza sarebbe una speranza molto limitata e sarebbe una speranza però che confligge, che è in conflitto con le parole di Gesù, che invece mi dicono che purtroppo molti scelgono quella strada che porta alla perdizione. E allora che tipo di speranza è questa speranza che mi porterebbe a credere che nessuno vada all'inferno e quindi che tutti si salvino? È una speranza umana, ma anche se fosse tale, una speranza anticristiana. È una speranza che nega la fede di Cristo, quindi dobbiamo dire che, concludendo su questo punto, che né si dà una speranza soltanto umana, altrimenti incorreremmo in quella critica che l'ateismo muove al cristianesimo, che si basa su una speranza che però è soltanto un tentativo, un palliativo per lenire il dolore, ma non è niente di reale, è un'utopia. E questo lo dicono i filosofi che negano la verità del cristianesimo e che si ritengono invece greci, perché la filosofia greca ha capito in profondità il dolore, lo ha scelto, lo ha accolto e lo ha portato fino alla sua, fino alle ultime conseguenze. Accogliere il dolore, accogliere la serietà della vita significa accogliere la morte come fine di tutto, punto. Non c'è speranza. Quindi chi si appella ad una speranza di questo tipo è un fallito. Bene, se prendiamo in esame questo tipo di speranza, incorriamo necessariamente in questo tipo di critica, e ha ragione questo tipo di critica, di dire che il cristianesimo è un'utopia, perché è una speranza fallibile, una speranza umana, ma la nostra speranza, cari amici, non è di questo tipo, è una speranza fondata sulla parola di Dio, altrimenti ci incoraggiamo noi a vicenda con i nostri tentativi umani, ma è una speranza appunto irrealizzabile, una speranza irrealizzata allo stesso tempo. Invece la nostra speranza è certezza perché è fondata sulla verità di Cristo, sulla verità della parola di Cristo. E qual è la parola di Cristo a tale riguardo? A riguardo della eterna perdizione. Bene, è proprio questa, Matteo 7, 13, 14. Una parola riportata dal Catechismo della Chiesa Cattolica, una delle parole evangeliche in cui il Signore insegna chiaramente la verità, la possibilità della dannazione. Entrate per la porta stretta. Quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Prima il Signore aveva detto: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. Molti sono quelli che entrano per essa, molti. Non c'è dato di sapere quanti entrano per questa porta, porta che invece mena alla perdizione, ma sappiamo che molti, molti ci vanno. Quindi sperare che nessuno ci vada è chiaramente una speranza che contraddice la parola di Gesù. Ma c'è anche un'altra parola del Signore molto chiara a riguardo, che è il Matteo 25:46. Se vogliamo tutto il discorso escatologico riguardante il giudizio universale. Ricordate quando quelli che sono alla sua destra e quelli che sono alla sua sinistra saranno separati. E poi il Signore conclude il suo insegnamento. Essere alla destra o alla sinistra non è la stessa cosa, evidentemente, ma il Signore conclude il suo insegnamento dicendo: e se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Qui il discorso precisamente è in relazione al avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, e entrambi, sia i giusti che i reprobi, chiederanno: Signore, ma quando ti abbiamo visto assetato e non ti abbiamo dato da bere? O affamato e non ti abbiamo dato da mangiare? E ricordiamo: quando non avrete fatto questo ad uno dei miei fratelli più piccoli, non l'avrete fatto a me. E dunque, quelli che non avranno fatto questo se ne andranno al supplizio eterno, i giusti che invece avranno riconosciuto il Signore nel più piccolo dei suoi fratelli, se ne andranno alla vita eterna. Dunque, il punto è questo: dire che questi, che alcuni se andranno al supplizio eterno, mentre altri che lo hanno riconosciuto, hanno creduto in Lui e hanno praticato la carità, le opere della carità, andranno alla vita eterna, significa che non tutti vanno alla vita eterna, è evidente. Significa che non sappiamo di nuovo chi, quanti, ma sappiamo che alcuni andranno al supplizio eterno, quindi andranno all'inferno. Pertanto non è possibile sperare in un inferno vuoto. Se vogliamo dirlo in altri termini, non è possibile sperare la salvezza di tutti. A questo si aggiunge poi la parola di Gesù molto molto chiara relativa al calice. Ricordate quando il Signore istituisce il suo corpo santissimo nella notte in cui viene tradito, quando prende il calice tra le mani dice: questo è il mio calice offerto per voi e per molti, non per tutti. La traduzione italiana è per tutti, ma le parole originarie di Gesù sono per molti, e quei molti è da intendersi nell'ottica di questa salvezza che è offerta a tutti. Chiaramente il Signore non esclude nessuno dalla salvezza, ma non è data automaticamente, non è data in ragione della nostra speranza umana, è data in virtù della cooperazione con la salvezza, dell'accettazione e quindi della risposta a questa salvezza. Bisogna cooperare con la salvezza. Pertanto i molti è una categoria, è un avverbio molto importante, perché mentre non esclude nessuno, non include tutti necessariamente. E quindi c'è una distinzione tra chi va al supplizio eterno e chi va alla salvezza eterna. Ecco il punto importante da mettere in evidenza. La salvezza di tutti è una salvezza oggettiva che il Signore ha realizzato con la sua morte, perché la morte del Signore è una morte avvenuta per la salvezza di tutti, ma che poi questi tutti vadano all'eterna salvezza, accogliendo soggettivamente quel sacrificio, questo non c'è dato di sapere, questo non avviene, perché purtroppo a causa del mistero di iniquità, del nemico vero dell'uomo che è il peccato, molti o questi andranno al supplizio eterno. Molti sono quelli che entrano per la porta più larga, più spaziosa, più comoda. Allora, è di fede, cari amici, che all'inferno ci sono purtroppo delle anime. Non c'è soltanto il diavolo e gli angeli cattivi, ma ci sono anche delle anime che sono coloro che rifiutano il sangue di Cristo, che sono coloro che dicono di no fino alla fine, morendo nello stato di peccato mortale, peccato grave. Ritornando a von Balthasar, una cosa interessante che diceva era che siccome la Chiesa non ha mai fatto una canonizzazione al contrario, mentre la Chiesa canonizza i santi e quando li canonizza ci dice che sono in paradiso, e ne siamo certi, non avendo mai fatto, non potendo fare una canonizzazione al contrario, cioè dicendo che quest'anima è all'inferno, dunque un argomento a suo favore, a suo dire, dunque possiamo sperare che nessuno ci sia all'inferno. Qualcuno gli disse, guarda, non è possibile. È vero che la Chiesa non fa canonizzazioni al contrario, ma le parole di Gesù sono evidenti. Ora, per uscire da questa contraddizione, contraddizione di fatto in cui cade, tra la parola di San Paolo secondo cui Dio vuole la salvezza di tutti e la parola chiara di Gesù che dice che alcuni vanno alla perdizione, von Balthasar cercò di salvarsi in calcio d'angolo richiamandosi all'esempio dei santi, ma dei santi che hanno pregato perché nessuno si dannasse. E per esempio portava l'esempio di Santa Caterina che in una delle sue lettere dice che si sarebbe stesa proprio sulla buca dell'inferno per prevenire ogni caduta in questa valle di rovina e di perdizione eterna. Ma tutti i santi, analizzati attentamente da coloro che risposero a von Balthasar, non hanno mai postulato, anche se c'è questo sforzo, no, di questa carità ardente che porterebbe Santa Caterina a dire mi metterei come pietra tombale su questa buca perché nessuno possa entrarvi, questo non risulta essere mai negli scritti di Santa Caterina e nella sua spiritualità una testimonianza a favore della speranza nella salvezza di tutti e quindi una speranza che svuota l'inferno. Credo che dobbiamo riflettere attentamente su questo. Non è possibile pertanto sperare la salvezza di tutti, sperare che tutti si salvino, perché? Perché contraddice direttamente, oggettivamente, le parole di Gesù. L'inferno vuoto, che è una deduzione, se vogliamo, più giornalistica, che ha un'immagine più forte, che si imprime subito sull'immaginario collettivo, l'inferno vuoto è comunque una realtà che non si dà, è una realtà che non può sussistere. E quindi un papa, un sacerdote, un vescovo che professa la fede in Gesù, la fede della Chiesa, non può sostenere con una speranza, anche se soltanto umana, che comunque non si dà, una tesi di questo tipo. Ora, cari amici, spero che siete ancora attenti, avviamoci alla conclusione con un'ultima riflessione e poi, come al mio solito, do spazio a voi per le domande. E quindi entriamo nella seconda parte per un momento di condivisione. Vorrei concludere con una riflessione finale e vedere questa tesi, che è una tesi squisitamente la tesi della speranza della salvezza di tutti, declinata anche come inferno vuoto, una tesi gettonata, da chi vuole che Dio sia solo misericordia, che possiamo essere soltanto misericordiosi e non dobbiamo essere infernisti, noi che difendiamo la possibilità di un inferno, saremmo bollati da von Balthasar e dai suoi seguaci quali infernologi. Infatti von Balthasar si scagliava contro i suoi detrattori a suo giudizio definendoli infernologi. Ma non si tratta di essere infernisti, infernologi o infermieri di vario tipo qui quando si parla dell'inferno, si tratta di essere semplicemente fedeli alle parole di Gesù. Però perché, e questa è una riflessione adesso mia che condivido con voi e poi magari ne possiamo riparlare con i vostri commenti. Però perché questa tesi gettonata della possibilità, della speranza che tutti si salvino, che l'inferno sia vuoto, sia qualcosa di appetibile anche ai nostri giorni? Perché nel mondo cattolico, da un po' a questa parte, da diversi anni a questa parte, si è infilata un'idea che prova a mettere insieme il cristianesimo, il marxismo e il comunismo. Voi mi direte, ma questa è un'associazione un po' strampalata. E invece proviamo a riflettere, andiamo fino in fondo. Jacques Maritain, il quale negli anni 20 e poi in seguito in tutte le sue successive opere, Jacques Maritain fu colui che dal punto di vista cattolico, come filosofo cattolico, provò da un lato a criticare aspramente, giustamente, il marxismo, definendolo intrinsecamente ateo, come del resto aveva fatto il magistero precedente, però dall'altro, e questo fu qualcosa di molto appetibile dal punto di vista cattolico, dall'altro Maritain definì il comunismo l'ultima eresia cristiana. Quindi un'eresia cristiana, cioè una ideologia in cui ci sarebbero soltanto delle virtù cristiane impazzite, per dirla con Chesterton, ma virtù cristiane che devono essere comunque rivalutate, riprese e in qualche modo qui si dava anche la colpa ai cristiani di aver tralasciato l'ambito sociale, di essersi dedicati troppo alla vita soprannaturale, di aver tralasciato l'impegno sociale. Quindi, a giudizio di Maritain, il marxismo si era imposto come ideologia a causa di una mancanza di presenza nell'ambito sociale dei cristiani. E allora, cercando di togliere dal marxismo e dal comunismo, marxismo quale dogma fondamentale del materialismo storico, il materialismo dialettico, l'uomo essenzialmente vittima del processo economico, questa è la struttura dell'uomo a giudizio di Marx, tutto il resto è sovrastruttura, la religione, il pensiero, la filosofia stessa, e viene dopo, ma l'uomo è essenzialmente ingabbiato nella logica economica, in cui c'è un'alienazione tra chi produce e il processo stesso della produzione. E quindi l'uomo non può mai uscire da questo ingabbiamento se non decide di operare una rivoluzione sociale. Una rivoluzione sociale che però deve avvenire con un processo dialettico, ma materiale, intrinsecamente materiale. Un processo dialettico che però deve essere necessariamente ateo. Dio non esiste, perché Dio è, prima ancora del capitalismo che aliena l'uomo, colui che veramente è la causa dell'oppressione sociale dell'uomo, dell'alienazione dell'uomo, dell'ingabbiamento dell'uomo, è Dio. Dio è la proiezione di quello che l'uomo vuole essere, che non riesce ad essere, dunque proietta questo suo desiderio di essere superiore in una entità che però non esiste a giudizio di Marx. E quindi bisogna disfarsi della religione. La religione comunque rimane nella struttura sociale del materialismo dialettico di Marx, rimane una sovrastruttura. è quindi qualcosa di inutile, bisogna incidere sulla struttura dell'uomo. Questo è profondamente marxista, questo è il materialismo dialettico, intrinsecamente ateo. Ma a giudizio di Marie Ten, bisognava in qualche modo recuperare, se fosse stato possibile, evidentemente, cercare di riappropriarsi di quelle virtù impazzite e quindi cercando di liberare quei valori cristiani di cui si è impossessato Marx, quindi derubandoli alla fede cristiana. Questo fu un input che Marie Ten diede a quei cristiani cattolici che iniziarono a definirsi cristiani democratici e quindi l'inizio di una svolta, se vogliamo, del cattolicesimo di alcuni cattolici a sinistra, in politica e poi anche all'interno della Chiesa, con una interpretazione del Concilio Vaticano II, con questo desiderio di dialogo con il mondo, proprio in questa linea, nella linea di una presenza sociale, ma di una presenza sociale di questo tipo, di dialogo con il comunismo. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che lo sforzo cristiano di alcuni cristiani di guardare a sinistra e di innamorarsi del comunismo quale presenza cristiana nel mondo, quale sposalizio tra la volontà di rinnovare la società e alcuni principi cristiani, seppur impazziti, questo è diventato qualcosa di predominante e forse ha qualche riflesso anche sulla fede della Chiesa. Sì, perché poi il comunismo, qual è l'idea fondamentale del comunismo? È una società egualitaria, in cui non c'è più l'alienazione dell'uomo, del lavoratore, una società in cui deve sparire la proprietà privata, deve sparire però anche la famiglia, perché la famiglia è il principio della discriminazione sociale. Nella famiglia c'è una gerarchia, c'è l'uomo, c'è la donna, c'è il marito, c'è la moglie, ci sono i figli, e chiaramente non c'è un appiattimento, c'è una gerarchia. Ma la famiglia deve sparire la proprietà privata, tutto deve diventare egualitario. E quando si postula una salvezza per tutti, sebbene con una speranza possibile, non si dice la stessa cosa? Non si dice che l'inferno non può essere tale perché altrimenti Dio sarebbe ingiusto, Dio farebbe delle discriminazioni, perché se qualcuno si salva e qualcun altro non si salva, allora c'è una discriminazione, c'è una alienazione, non c'è più quel valore cristiano della carità, quel valore cristiano della eguaglianza, della comunione, tutti valori che a giudizio di Marie Ten erano stati presi indebitamente da Marx, ma dal cristianesimo. Allora, quale fu la volontà successiva? Quella di riappropriarsi di quello che Marx aveva preso dal cristianesimo, fino forse ad arrivare a questa concezione, fino ad arrivare a questo tipo di pensiero, secondo cui non dobbiamo più postulare la possibilità di una eterna dannazione, perché dobbiamo più professare che postulare la possibilità di un'eterna dannazione, perché in fondo Dio è amore, questo amore sarebbe eguaglianza. Ma se così è, se così fosse, questa eguaglianza allora si darebbe anche in cielo. Allora mettiamo che tutti si salvano, ma con questa idea di eguaglianza, dove non c'è più discriminazione sociale, alla fine anche in cielo non c'è più una diseguaglianza tra chi è più vicino a Dio e chi è più lontano, perché noi crediamo che in ragione del merito che uno acquista in vita avrà una più o meno perfetta visione beatifica di Dio. Non è la stessa cosa vedere Dio come fa la Madonna, come fa San Francesco e come fa invece un peccatore che si converte all'ultimo minuto e va in paradiso dopo un po', o no? questo peccatore potrei essere io. Non è la stessa cosa, perché noi crediamo nel fatto che è importante acquistare dei meriti, quindi collaborare con la grazia, acquistare dei meriti con le buone opere per poter vedere Dio, una crescita in grazia, una crescita in gloria. E quindi comunque nella visione cristiana ci sarebbe una sproporzione, se vogliamo usare questa parola, tra chi gode della visione beatifica in modo più intenso e chi ne gode in modo meno perfetto. Se postulassimo questa idea marxista che si è infiltrata nel cristianesimo di oggi come di ieri, degli anni 20, degli anni 30 e del Concilio Vaticano II e del post-concilio, allora dovremmo dire che Dio discrimina anche ammettendo alcuni ad una visione beatifica più intensa, mentre altri ad una meno perfetta. E capite che in questo modo non viene meno soltanto l'inferno, non cade soltanto il dogma dell'inferno, cade un po' tutto. Cade anche il dogma della visione beatifica, della salvezza eterna nel paradiso. Ma che cosa mina fondamentalmente il marxismo? È questa ideologia che si infiltra. Mina la gerarchia, e la gerarchia non può sussistere per Marx. La gerarchia è fonte di alienazione, di sfruttamento, perché in fondo la gerarchia mi parla di Dio, della verità di Dio. Allora qui bisogna scegliere, cari amici, o Dio oppure questa ideologia che in nome di valori cristiani ma impazziti prova a cambiare le cose, prova a cambiare la fede. Ma se accettiamo questo tipo di pensiero, alla fine ci facciamo un'altra fede e non è impossibile, perché il marxismo, a dire dello stesso Maritain giustamente, è una religione. Il marxismo è una religione. Marxismo è il dogma della religione, il comunismo è lo stile di vita, ciò che deriva dal dogma. Quindi una fede e una morale, se vogliamo. Sì, la fede marxista, la morale comunista. In questo modo quindi si fa una nuova religione. E Marx aveva fatto una nuova religione. E lui era il salvatore, il profeta di questa nuova religione. Allora bisogna scegliere, cari amici, o Gesù o Marx. Bene, allora direi che ci siamo, direi che possiamo concludere così. Spero che sia riuscito a trasmettervi concetti fondamentali, cosa che possiamo adesso vedere ancora meglio con le vostre domande, i vostri interventi. Allora, soltanto un attimo di pausa per poter così scorrere le vostre domande e poi ci risentiamo per un momento di confronto. Bene, a tra poco. Bene, cari amici, allora eccoci di nuovo, grazie per la vostra presenza, il vostro interesse, le vostre domande che scorrevo, molto molto interessanti, che mi danno modo di allargare un po' il discorso e di ritornare su temi magari non tanto chiari. Bene, partiamo subito, Esther, perché vedo che ci sono tante domande, vorrei risponderle. Vorrei rispondere a tutte. Ecco qua, abbiamo Lidia, Lidia da Londra, ad Jesum per Mariam. This is one more way, the truth is being bent to the point when it's not the truth anymore. It goes really well with the new pastoral church of mercy, where sins are loved and justice doesn't exist. Mm. Lidia ci dice che la verità è piegata, viene manipolata, e quindi tutto si sposa benissimo con una chiesa pastorale della misericordia, dove i peccati sono permessi, sono giustificati e la giustizia non esiste più. È chiaro che se l'inferno non esiste, il peccato non esiste. E che senso ha parlare di peccato? Se la ragione dell'inferno è il peccato e l'inferno non esiste, allora perché parlare di peccato? E quindi tutto è perdonabile, tutto è tralasciabile in virtù di questa misericordia che poi sembra piuttosto una bacchetta magica, sleight of hand, dicono gli inglesi, un colpo di mano, no? Che cambia le cose, le carte in tavola, ma no, questo non si dà. Bene, andiamo avanti. Giovanna Vincenti, se credessimo che l'inferno è vuoto, vano è stato il sacrificio sulla croce. Esatto. Mentre alcuni difensori della tesi di von Balthasar si appellano proprio al sacrificio di Cristo per dire che possiamo sperare la salvezza di tutti, e invece dobbiamo dire correttamente che è proprio il sacrificio di Cristo che gli è costato la sua morte, la sua sofferenza così terribile, che prova la realtà della dannazione, altrimenti perché arrivare fino a quel gesto così impensabile dal punto di vista umano? Perché morire in quel modo, se il peccato in fin dei conti è irrilevante? Esatto, quindi è proprio quel sacrificio cruento d'amore fino alla fine che manifesta la possibilità del rifiuto del sacrificio e pertanto di un odio viscerale contro quell'amore fino alla fine. E purtroppo questo odio è giustificabile soltanto in modo diabolico, è un odio diabolico e quindi di dannazione. Bene, andiamo avanti. Anna Maria Anderis. Di conseguenza alla domanda del giudizio finale è stato titubante, non ha dato una risposta precisa, quindi ha creato un dubbio. Forse si riferisce, Anna, quando parlavo del giudizio?
No, si riferisce al Papa, padre, scusi, al Papa quando ha parlato da faccia dell'inferno vuoto.
Ok, e quindi il Papa che non ha dato una risposta precisa. Bene, bisogna prendere in esame le parole di Gesù, cara Anna Maria, per dare una risposta esaustiva bisogna esaminare i passaggi evangelici in cui Gesù chiaramente parla della perdizione eterna, del fatto che alcuni andranno, e questi andranno alla perdizione eterna, molti scelgono la via comoda, la via larga. Chiaramente in quella intervista si vedeva che il Papa ha detto sempre le cose che piacevano alle persone e quindi cose che non hanno mai creato qualche momento di dissidio tra l'audience che applaudiva continuamente il Papa che presentava cose piuttosto così accettabili dal punto di vista umano. E noi invece vorremmo, e dovrei dirla con Chesterton, una chiesa che muove il mondo, più che una chiesa che si muove con il mondo, o addirittura è mossa dal mondo. Vogliamo una chiesa che muove il mondo. Bene. Fratello Daniele Cioffer. Carissimo fratello, mio pace e bene, il mio pensiero è che Bergoglio sta andando controcorrente, non si rende conto, l'inferno esiste come, Padre Pio ha combattuto Satana. È chiaro, giustamente, Padre Pio è un esempio vivente, se vogliamo, per chi l'ha conosciuto, per tutti i suoi figli spirituali, di questa lotta con l'inferno, lotta con Satana, lotta con la lotta per liberare le anime dalla perdizione. Padre Pio ha sempre insistito su un fatto: le anime costano sangue. Come ha fatto Gesù, che ha pagato con il suo sangue, ma perché pagare con il sangue se l'inferno non esiste? Se all'inferno non c'è nessuno? Se possiamo sperare nella salvezza di tutti? È chiaro che cristianamente noi non vogliamo condannare nessuno all'inferno, ma non possiamo neppure sperare che tutti si salvino. E Padre Pio ce l'ha insegnato chiaramente con il suo sangue versato per 50 anni dalle sue ferite, dalle sue piaghe sempre, sempre aperte. Perché tutto questo? Certo, viene bollato di esagerazione, di fanatismo, ma è la via del Vangelo, è la via di Gesù. Bene, grazie. Andiamo avanti. Maria Rosa, allora la Madonna è bugiarda e anche i santi e Giacinto e Francesco, che sono sacrificati per i peccatori. Esatto, Maria Rosa, e questo mi dà modo anche di aggiungere il fatto che ci sono delle rivelazioni private che comunque hanno messo in evidenza la verità dell'inferno. E tra queste primeggia Fatima. Fatima che è la via della Chiesa a giudizio di Giovanni Paolo II. E a Fatima la Madonna ha mostrato l'inferno nell'apparizione di luglio a dei piccoli bambini, e avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori. La Madonna ha messo in evidenza questo fatto, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. E queste anime vanno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Ecco perché la Madonna viene e chiede ai bambini di sacrificarsi per salvare le anime dall'inferno. Ecco la giaculatoria di cui abbiamo detto all'inizio: preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime. Preservateci dal fuoco dell'inferno. E ci preserva la Madonna con la preghiera, con il rosario, con la penitenza. Bene. Maria Rita, se l'inferno fosse vuoto, che senso avrebbe il giudizio divino alla fine dei tempi? Se a causa del peccato originale c'è sempre il bene e il male, ovvio che ci saranno i premiati e i condannati. Esatto, se l'inferno fosse vuoto, che senso ha parlare di giudizio finale? Giudizio che è molto chiaro dalle parole di Gesù, Matteo 25, il discorso escatologico, la parabola di cui abbiamo detto, quelli che hanno visto Gesù nel più piccolo dei suoi fratelli, quelli che invece lo hanno ignorato. E pertanto chi lo ha riconosciuto andrà alla salvezza, chi lo ha ignorato, chi lo ha rigettato, andrà alla rovina eterna. Quindi cose molto chiare. Bisogna scegliere: o accettiamo Gesù e accettiamo il Vangelo, oppure diciamo no, il Vangelo non mi piace, va bene, allora facciamo qualche altra cosa, leggiamo qualche altro libro. Ma non possiamo manipolare il Vangelo, perché se mettiamo in discussione, come si è provato a fare molte volte, la verità dell'inferno, e allora viene meno un po' tutta l'impalcatura del Nuovo Testamento. Non perché l'inferno sia la verità più importante, se vogliamo, ma perché la verità è una verità escatologica che fa tutt'uno con l'insegnamento di Gesù, che è venuto per annunciare il Vangelo, liberarci dal peccato e quindi portarci in Dio, nella vita eterna, liberandoci da questa dannazione eterna. Una dannazione che esiste a causa del peccato. Una dannazione, un inferno che esiste già prima di Gesù. Perché? Perché il male e il peccato esistono ancora prima della venuta di Cristo. E purtroppo è il peccato originale l'origine di questa rovina. Cooperatore, padre, sarebbe da specificare che a Fatima la Beata Vergine Maria non intendeva che sacrificandosi i pastorelli avrebbero svuotato poi l'inferno. Alcuni lo stanno già affermando. Esatto. Bene, l'inferno non si può svuotare in ogni caso, perché purtroppo ci sono delle anime. Quello che noi possiamo fare, quello che hanno fatto i pastorelli, e quello che noi possiamo fare è far sì che le anime non cadano in questa perdizione, che non ci vadano molte anime, come purtroppo può accadere se non c'è chi prega e si sacrifica per loro. Quindi non si può leggere in modo così fombaltasariano la vicenda dei tre pastorelli. Una penitenza perché l'inferno si chiudesse, venisse chiuso, perché tutti perché noi potessimo sperare nella salvezza di tutti. Questo non si può dare, no? Non si dà, non si può, altrimenti comunque si mette in discussione la verità della dannazione eterna. Tarciso, Ave Maria Tarciso, le sottopongo una domanda. Un'ipotesi potrebbe essere che l'inferno adesso è ancora vuoto e si riempirà con e dopo l'Apocalisse? Quindi forse è meglio dire, cioè intendo con giudizio universale, esatto, si riempirà l'inferno ma anche il paradiso però. Eh no, Tarciso, bisogna dire che c'è un giudizio particolare che precede quello universale, che è molto simile a quello universale e che determina già la salvezza o la perdizione delle anime. Soltanto una nota per capire che non è possibile trasferire tutto al giudizio universale. Giovanni XXII, che sosteneva in una delle sue omelie che le anime dei salvati non vedessero Dio fino al giudizio universale, quindi anche le anime dei salvati dovessero aspettare per poter vedere Dio. Invece questo quindi metteva in discussione la verità della salvezza effettiva già dopo il giudizio particolare. E quindi se questo è valido non è possibile, infatti fu ammonito Giovanni XXII e dovette ricredersi, dovette correggersi. Sorsero grandi teologi ad ammonire il Papa dicendo questo non si può sostenere, perché le scritture, chiaramente la tradizione, chiaramente ci dice che dopo il giudizio particolare l'anima ha già ricevuto il suo premio e la sua ricompensa, anche se senza il corpo, quindi o in cielo o in paradiso. Pertanto se quello non poteva essere ammesso per il paradiso, a maggior ragione non può essere neppure ammesso per l'inferno. Che senso avrebbe chiedere alla Madonna in ogni Ave Maria, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte, se non che dalla nostra morte dipende un'eternità beata o di dannazione? Esatto. La domanda che ci viene dalla radio, buon consiglio, un saluto a tutti gli amici radioascoltatori. Infatti lo supplichiamo la Beata Vergine in ogni Ave Maria perché ci liberi dalla morte. Dalla morte eterna, che ci assista nell'ora della nostra morte, perché? Esattamente perché non andiamo all'inferno. Esatto. Bene, Bruno, come mai se la posizione di von Balthasar sull'inferno era in contrasto con la parola di Cristo, San Giovanni Paolo II concesse il cardinalato a von Balthasar? Esatto, Bruno. È una bella domanda da fare però non a me, ma a Giovanni Paolo II. La posizione di von Balthasar, lui era una posizione sottile dal punto di vista teologico. Von Balthasar, infatti, fino a pochi anni fa, questa posizione è stata difesa, se vogliamo, anche dalla civiltà cattolica. Il padre gesuita Gian Domenico Mucci nel 2008 scriveva un articolo sulla civiltà cattolica per difendere la posizione cattolica, cattolicissima di von Balthasar, che però non era difendibile, come gli fecero vedere molto bene alcuni teologi tedeschi in particolare, che rispondevano al trattato che von Balthasar scrisse originariamente in tedesco, dicendo proprio che il punto fondamentale, che però von Balthasar ha sempre cercato di sostenere fino alla fine, è che possiamo sperare la salvezza di tutti. Ma la critica giusta è che non si può sperare contro la fede. Perché Giovanni Paolo II l'ha fatto cardinale? Beh, questo è un punto di domanda, anche perché poi von Balthasar stesso disse che quello che aveva scritto nel suo saggio Was wir dürfen wir offen, in tedesco, cosa possiamo sperare, non era l'unico saggio critico da tenere vedere con sospetto, ma aveva scritto molte altre cose nelle opere più importanti. E von Balthasar dice cose molto molto più pericolose nella sua opera più importante, la Teodrammatica, e lì però quel problema non si prende in esame, purtroppo. Forse ancora più eretica dell'ipotesi della speranza nell'inferno vuoto c'è un'altra tesi di von Balthasar, quella secondo la quale Cristo soffre nell'inferno dei dannati, esatto, durante il Sabato Santo. Questo è il punto. C'era questa tesi molto più perniciosa della possibilità della salvezza di tutti, was dürfen wir hoffen, ed è proprio il fatto che Gesù è sceso negli inferi, ma von Balthasar confonde gli inferi con l'inferno. E quindi per von Balthasar l'inferno è davvero vuoto, questo dobbiamo dirlo a padre Gian Domenico Mucci, perché von Balthasar dice che Gesù scendendo agli inferi, è sceso nell'inferno, è l'unico condannato che si è sostituito a tutti i dannati, ha preso su di sé la dannazione degli altri e pertanto, essendo lui dannato, ha svuotato l'inferno dai dannati, non c'è nessun altro dannato se non Gesù. Questo è terribile, questo è inammissibile, dire che Gesù è un dannato, dire che Gesù quindi è un peccatore, si fa di Gesù un peccatore, ma perché lo si è fatto cardinale? Beh, questo non lo so. Don Paolo II fece vescovo cardinale anche Bergoglio, che a suo tempo era già criticato con la teologia del pueblo. El pueblo. Benissimo. Vediamo ancora Alessandra. Grazie Alessandra dell'ascolto. Da quanto emerge sembra che la negazione della perdizione delle anime nell'inferno sia uno dei diritti inalienabili dell'uomo e del cittadino, che non prevede doveri, ma appunto solo diritti. In effetti sembra così, che sia un diritto inalienabile della natura umana. Qual è allora la differenza tra misericordia e misericordioso contemporaneo, tra giustizia divina e giustificazionismo? Appunto solo diritti. Esther, che mi fai vedere? Ecco. Allora, questa è la prima domanda. Qual è allora la differenza tra misericordia e misericordioso contemporaneo? In effetti, se si fa, Alessandra, della salvezza un diritto di tutti, che non è un diritto, si cade in quella visione marxista applicata alla teologia, che è cara ad alcuni cattolici contemporanei. E un gruppo di questi è stato ricevuto proprio da Papa Francesco qualche giorno fa. Un gruppo di cattolici marxisti che si battono per le idee marxiste. Ma se il rischio è proprio questo, no? Di fare di queste idee impazzite del marxismo, di ribattezzare in qualche modo queste idee impazzite del marxismo, riappropriandosene, ma alla fine accettandone lo status fondamentale, che è quello di un diritto per tutti. Tutti hanno diritto a tutto, quindi anche alla salvezza. Ma allora, se è vero questo, che cos'è la giustizia divina? E qual è appunto la distinzione tra giustizia e misericordia? Il punto è che non c'è un'opposizione tra giustizia e misericordia. La giustizia si compie nella misericordia, e la misericordia, per essere tale, per essere vera, altrimenti è un flatus vocis, non significa nulla, deve essere fondata sulla verità della giustizia. La misericordia è tale quando c'è una giustizia che viene compiuta nel suo superamento in virtù della carità. Ma se quella giustizia non è più tale perché non esiste, è cancellata con un colpo di spugna dalla misericordia, e allora che senso ha parlare di misericordia? Che cosa si sta perdonando se non c'è la giustizia? Da rimettere in ordine? Anna Mancuso, padre, si può peccare anche dispensandosi per i propri peccati, disperandosi, cioè per i propri peccati passati, affliggendosi solo al ricordo di essi. Benché confessati, abbandonati, ho paura di offendere Dio anche così. Certo, non bisogna disperare, Anna. La disperazione è un male brutto che non è un peccato poi contro lo Spirito Santo, disperare della salvezza. I peccati passati che abbiamo confessato lasciamoli perdere, sono stati cancellati dall'amore misericordioso di Dio. Ecco, c'è una misericordia che cancella il peccato, mi dice che quel peccato è stato cancellato, quindi la giustizia è una giustizia che è stata reintegrata in virtù della misericordia. Pertanto non devo più affliggermi, altrimenti sì, in questo caso offendo Dio, offendo il suo amore, non prendo sul serio la verità della sua bontà, del suo amore di padre. Mino, la Russia ha diffuso i suoi errori nel mondo e sono penetrati anche nella Chiesa. Esatto, Mino. E credo che questi errori della Russia che penetrano nella Chiesa siano proprio gli errori di un compromesso che ha portato una parte dei cattolici a sposare le idee del marxismo e addirittura di ribattezzare queste idee impazzite del marxismo che erano, a giudizio del nostro filosofo Marie Ten, idee cristiane, riappropriandosene si è voluto in qualche modo incorporarle, ma lasciando le idee marxiste, lasciandole tali, e questo ha provocato i danni che sono sotto i nostri occhi, quando appunto si fa anche della salvezza purtroppo un diritto. Mario, c'è una precedente intervista a Scalfari dove si parla di un inferno che si dissolve, esatto. Questo per me ha una logica, come pensare al regno di Dio affiancato ad un regno del male che sussiste per sempre? Boh. In effetti c'è questa intervista rilasciata a Scalfari da Papa Francesco diversi anni fa, in cui si sosteneva che piuttosto che postulare l'esistenza dell'inferno bisognerebbe parlare di un dissolvimento, annichilimento delle anime dei dannati. Che però è una cosa che non, anche questa è una cosa che non risulta da nessun dato della rivelazione, ma in questo modo sembra che sia più logica la cosa, e umanamente sembra più logico, caro Mario, ma comunque la parola di Dio è molto chiara su questo, il bene è eterno, l'opposizione al bene, purtroppo, può essere anche eterna, ed è l'opposizione non solo del diavolo al bene, ma anche di quelli che seguono le sue orme, che rigettano Dio. E siccome il diavolo come creatura spirituale e l'uomo creatura spirituale sono creature immortali, questa opposizione può rimanere tale nella immortalità, quindi nella eternità, purtroppo. Poseidon 116, vengo dalla scuola di San Gaetano Tiene e Gian Pietro Caraffa, poi Paolo IV, benissimo. Quindi le chiedo, reverendo padre, oggi nella Chiesa romana esiste ancora il concetto di eresia? Caro discepolo del grande San Gaetano da Tiene e del grande Papa Paolo IV, esiste il concetto di eresia, per sé esiste a livello di diritto canonico, esiste ed è definito chiaramente dal diritto canonico, ma sembra che non è preso molto in considerazione. Io ho un'idea personale su questo, perché non si parla più, non si capisce più che cosa è l'eresia, perché ci navighiamo, perché ci sguazziamo, e perché più che eresia adesso c'è un... è tutto diventato molto liquido o molto schiumoso, come volete, vedetela voi come volete, ma... o liquido, schiumoso, è difficile, no? Vedere i contorni ben precisi di un problema. E allora anche l'eresia sfuma, e quindi non sappiamo più definirla, anche perché poi quando ci si è dentro è difficile, no? Poterla individuare, ecco perché. Ma l'eresia comunque è una negazione della fede, di una verità di fede. E il suo questa volontà, no, di questa insistenza nella negazione che fa l'eresia. Bene. Massimiliano, Ave Maria Massimiliano, se questo concetto della speranza umana non è quello teologico, quindi dove sarà il nostro tesoro? Lì sarà anche il nostro cuore, in questo caso è speranza anticristica. Esatto, questo è il problema. È una speranza anticristica, benissimo Massimiliano, è questo che dobbiamo dire. sembra che sia una speranza umana, ma non è umana. È umana, molto umana, direbbe Nietzsche, ma è una speranza anticristiana. E che mi serve una speranza anticristiana? Non mi serve a nulla. È una speranza che si oppone alla chiara fede che il Signore mi ha insegnato. Allora, più che sperare umanamente, in modo inconcludente, dovrei invece sperare nella verità che Cristo mi ha insegnato. Bene. Piotre, la gente non vuole sentire parlare di inferno. È chiaro, nessuno vuole sentire parlare di inferno, anche perché poi nella logica del marxismo l'inferno è qui sulla terra. È lo sfruttamento, l'alienazione dell'uomo. Quindi tutto il resto sarebbe superfluo. Cristina, l'inferno vuoto implica un paradosso filosofico. Nessuno può andare all'inferno anche se lo volesse, perché è nemico di Dio. Sarebbe condannato al paradiso, che lo voglia o no. E la libertà che fine fa? Esatto, esatto Cristina, questo è un punto importante. Il problema dell'inferno è il problema della responsabilità, della libertà. E l'inferno è possibile perché l'uomo è libero, non è una macchina. E allora, giustamente, se l'uomo è condannato, tra virgolette, al paradiso, perché deve andare necessariamente al paradiso, in paradiso, che ne è della sua libertà, è comunque una condanna questa, perché alcuni non vogliono andare in paradiso. Il diavolo non vuole andare in paradiso, ma con lui anche coloro che seguono la sua strada. E allora come la mettiamo? O la libertà è vera, o la libertà è un fantoccio, così, arbitrario. Bene, Pequegna Apostolado, Rachele dal Brasile. Anche se lo dice il Papa che è solo un'opinione personale, penso che lui non potrebbe avere un'opinione personale che vada contro un dogma della Chiesa. Esatto, Rachele. Il Papa non può permettersi il lusso di un'opinione personale, come nessun battezzato su questo punto può avere un'opinione personale. Perché poi è anche difficile, soprattutto quando è un Papa che dice questa cosa, si sovrappone la sua autorità alla verità della fede. Questo genera più confusione nei fedeli. Ma il punto essenziale giustamente è proprio questo, che non si dà un'opinione personale su questo punto, perché abbiamo la volontà di Cristo, abbiamo l'insegnamento di Cristo, punto. Cerchiamo di scampare a questa rovina eterna e preghiamo perché con i pastorelli perché molti non vadano all'inferno. Bene. Cecilia, questo Papa non è un teologo ma ama la teologia. Potrebbe derivare da questo le sue elucubrazioni? Potrebbe, sì, Cecilia. Però direi, anche se il Papa non è teologo, ma dovrebbe avere dei teologi che lo aiutano, che lo coadiuvano il suo ministero. Però anche chi lo aiuta attualmente è un po' problematico, come abbiamo detto nelle recenti catechesi. Bene, Martina, forse non si crede più ai meriti che ciascuno di noi deve accumulare in vita per meritarsi il paradiso. E siccome non tutti possono e sanno farlo, ed essendo Dio misericordioso, dovrà salvare tutti. Esatto, non si parla più dei meriti. Il discorso dei meriti è una cosa ormai non più proponibile. È chiaro, se non c'è un merito non c'è più neanche una visione beatifica che è proporzionale al merito, quindi al grado di grazia in vita e quindi di gloria in cielo, purtroppo Martina, salto tutto. Bene, allora direi che ci siamo. Vedevo soltanto questo, vediamo brevissimamente questo. Esther, Doc Zero, 34 anni, ho una figlia di 5 anni e mi capita di correggerla e punirla per insegnarle la giustizia di Dio fin da ora. E Dio, che è somma giustizia, sarebbe meno giusto di me, peccatore? Esatto, benissimo, un esempio molto molto pratico, che poi del resto anche il Papa ha fatto. Quando Fazio gli chiedeva, ma Dio punisce? Il Papa ha detto, è un padre che è come una madre che punisce il suo figlio. E allora sì, punisce. E anche l'inferno è una manifestazione della bontà di Dio. Questo può sembrare surreale ai nostri giorni, ma l'inferno è una manifestazione della misericordia di Dio, anche perché San Tommaso ci dice che Dio non punisce all'inferno come dovrebbe punire i peccatori. C'è una misericordia comunque che, in cui lenisce in qualche modo la sofferenza di chi è dannato. Quindi anche l'inferno è una manifestazione della misericordia di Dio. Benissimo, allora ci siamo, cari amici. Direi che possiamo concludere con una preghiera finale a Andrea. Il Papa, affermandolo in un dogma, ma mi piacerebbe che l'inferno sia vuoto, sembra suggerire alle persone che i dogmi siano da superare. Esatto, Andrea, anche questo non è un dogma, ma sembra che sia una strada alternativa, ecco, al dogma. Anche questa è una riflessione da fare. Ci sono strade alternative al dogma? Abbiamo delle idee più geniali dei dogmi della Chiesa? A me sembra di no. Meglio rimanere fedeli ai dogmi ed evitare la confusione tra gli anni. Anche se questo piace, è un'intervista che suscita molto interesse, un'audience molto molto alta, ma dobbiamo rimanere fedeli a Gesù. Bene, allora ci siamo Esther? Sì. Concludiamo con una preghiera, ringraziando tutti voi per l'ascolto. Mi raccomando, lasciate un bel like su questo video e non dimenticate di iscrivervi ai canali dai quali state seguendo questa trasmissione e cliccate pure sulla campanella. Bene, allora concludiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della nostra eterna salvezza,
prega per noi.
San Giuseppe,
prega per noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria, Immacolata e Corredentrice, Dio Onnipotente vi benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto, cari amici. Ave Maria e buona serata.